ma da lì qui si vince, si perde in un attimo.
Radio Stonata
e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Lunedì 25 novembre ed è di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Ragazzi, fra un mese è Natale, che bello.
Io mi sto già agghindando con veramente stelle filanti.
Come renna.
Ma no, palline colorate, insomma, sta, un po' d'albero
sta.
Di Natale.
Ci sta, piuttosto. Ci sta, Maxone. Salutiamo tutti gli amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E il nostro regista, che è uno stacanovista, fa pure rima, sempre con noi, Francesco, il nostro ibernatore.
Certo, il nostro ibernatore che è in tema con il periodo, quindi con il freddo.
Però lui è caldo, perché devo dire,
è caldissimo,
tanto calore. Sempre
caldissimo.
Qui dagli studi del Politecnico di Torino, di via Boggio 65A. Maxone, oggi è veramente una puntata ricchissima,
sì,
perché parleremo di tanti
molto.
Spettacoli. Io anticiperei un po' i tre spettacoli di cui parleremo, eh? La buttiamo,
certo.
Lì, dai Maxone.
Partiamo infatti con Bolle di sapone, Luca.
Eh sì, e poi parleremo anche di Fake. E poi
infine la commedia della vanità.
Mamma
quindi
mia.
Di tutto di più.
Eh sì, e allora mandiamo subito il jingle,
subito.
Perché i primi ospiti stanno per arrivare,
certo.
Vai, fra.
Love left us
up where we belong. Oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
E insomma, partiamo alla grande, Maxone. Insomma,
molto.
Ha debuttato giovedì 21 novembre al bellissimo Teatro Brancaccino di,
ma
di Roma,
certo.
Che noi amiamo,
noi amiamo
tantissimo. Rimarrà in scena fino al 1° dicembre questo Bolle di sapone. Insomma, la regia e la drammaturgia sono del grande Lorenzo Collalti.
E con noi chi c'è?
E ci sono i protagonisti,
ci sono loro!
Grazie Caprano,
eccoci,
e Daniele Paoloni. Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi!
Che ciao!
Come state amici? Tutto bene?
Benone, voi?
Noi benissimo.
Noi benissimo,
quando
sempre.
Quando poi si parla di teatro ancora di più e quando si parla di spettacoli così belli ancora di più. Allora, raccontateci i vostri personaggi perché insomma sono
sì.
un po' maniacali, diciamo.
Anche un po' timidi, direi.
Sì, ma...
un po' timidi. Sono due personaggi assolutamente particolari, che
è
però
vero.
Racchiudono comunque delle caratteristiche,
sì.
Che fanno parte di tutti e per
sì.
questo sono assolutamente universalizzabili. E, il mio personaggio in particolare è un ipocondriaco estremamente maniacale che
sì.
ripone tutti i suoi calzini nei contenitori di plastica, che stende il bucato in base al colore. In ordine cromatico, sì, è un personaggio del genere. E invece quello di Grazia.
Ciao a tutti.
Ciao. Grazia, ciao cara.
Niente, io penso che siano due personaggi fondamentalmente accomunati da una grandissima timidezza,
sì,
e un'incapacità, no, di relazionarsi davvero col mondo. E lo fanno a modo loro. Il mio personaggio, per esempio, tiene un grandissimo diario,
sì.
In cui scrive delle storie per ogni ombra che incontra per la città.
È particolare,
devo dire, molto particolare come iniziativa, grazie.
È un'iniziativa particolare, però per farvi capire come sono due personaggi che in qualche modo coltivano dei loro universi,
sì.
No? Come, che
sì.
è un po' quello che facciamo tutti a vari livelli, ecco. Sono dei personaggi che fanno fatica ad incontrare veramente gli altri, anche perché vivono in una periferia non meglio specificata,
sì,
di una grande,
sì,
città,
sì.
E sappiamo quanto è difficile vivere in una grande,
molto,
città.
Certo, certo, questo sì. Però si incontrano in questo giardino
già,
pubblico.
Esattamente. Sì,
quindi anche il luogo d'incontro è anche particolare.
Sì, romantico, direi.
Assolutamente. Cioè, è chiaro che noi ci immaginiamo un giardino di periferia.
Sì, no,
sì,
certo,
sì.
certo.
Quindi con tutte... No,
non è Central Park, ecco.
Ecco.
No, proprio, noi ci siamo immaginati più una caffarella in strada.
Okay, ecco, ok. Rende l'idea, in effetti.
Rende l'idea.
Assolutamente.
Sì. Però devo dire che comunque... Sarà la vostra voce, sarà come raccontate i vostri personaggi, ma ci si affeziona molto, già da subito, ai vostri personaggi. Era già l'intento di Bolle di Sapone.
Ma sì, perché comunque, come ti dicevo prima, sono sia la timidezza che le piccole ossessioni fanno parte di ognuno di noi, per quanto ce lo possiamo negare,
certo,
però è così.
Certo.
E quindi assolutamente sono universalizzabili. E una cosa che secondo me crea molta empatia è la delicatezza con cui cerchiamo di raccontare questa storia.
Certo.
E con cui anche sicuramente Lorenzo,
certo,
come
il
dire,
regista,
ha avuto
Collalto,
una grande maestria anche nel cogliere, chiaramente, essendo che comunque nella nostra compagnia lo scrittore è lui, conosce i suoi attori e
certo,
anche quando prende attori che non sono proprio nel nostro entourage, comunque tenta di conoscere prima la persona, no? Per
certo,
poi,
certo,
per poi poter scrivere qualcosa. Sicuramente non siamo noi questi due personaggi, però essendo comunque che Lorenzo ci conosce, è andato a toccare delle corde che sono empatiche già per noi, no?
Sì,
e quindi
sì,
empatizzando noi con i personaggi, empatizza penso anche il pubblico, da quello che abbiamo visto.
Certo. A dire il vero, io stendo il bucato per dire cromatico.
Bravo,
bello.
Addirittura.
Bello Daniele, bravo.
Questo era l'uomo, è l'uomo da sposare.
È l'uomo da sposare, effettivamente.
La simmetria c'ha sempre un certo fascino.
È
assolutamente,
vero.
Hai ragione, Daniele.
E la timidezza invece tra voi due? È una cosa, perché avete detto che i personaggi non siete voi, quindi non siete maniacali, ma forse timidi?
Ma la timidezza... oddio, non so come poterlo spiegare, perché comunque più che di timidezza mi viene da parlare di riservatezza,
ah,
di pudore, no?
Di pudore,
sì,
pudore.
Certo,
molto
pudore.
Sì, sì.
Ma di pudore nel senso magari nel mostrare le proprie, parlo del mondo del palcoscenico,
sì,
parlo
delle proprie
emozioni, eccetera eccetera. Il pudore secondo me è una cosa che ci caratterizza entrambi.
Questo è molto bello.
Sì.
Però parliamo un po' di relazioni, perché insomma si parla nel senso di relazioni umane all'interno delle grandi città,
sì,
perché spesso
sì,
nelle metropoli diventa complicato anche così relazionarsi e conoscersi, perché anche se alle volte succede anche nelle piccole città, però spesso nella piccola città ci si conosce di
un
più.
Po' tutti.
Ecco, dal punto di vista dello spettacolo, perché questi temi vengono anche un po' affrontati, c'è un aspetto anche legato alla solitudine, vero?
Assolutamente, certo, assolutamente. Parlo sempre di nostra immaginazione.
Sì, certo. Sì, 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 sì.
Del nostro mondo immaginario dello spettacolo.
Certo.
Io il mio personaggio me lo figuro in un monolocale piccolino, in uno di quei palazzoni giganteschi che
sì,
sembrano tanti degli alveari delle api, no?
Sì.
Oppure me lo immagino che viaggia in metropolitana, schiacciato in mezzo a tutti, rassomigliando a tanti insetti, no? Nonostante questa vicinanza...
Ti senti solo poi alla fine.
Ti senti comunque estremamente solo,
isolato,
no?
Certo.
Tante volte.
Sì,
perché non quello spazio così ristretto e così ravvicinato rispetto all'altro, comunque non ti permette di entrare in relazione.
Vero.
Porta
anche diffidenza verso gli altri, vero? Perché tante volte poi anche questo che scatena.
Assolutamente.
Cioè magari tanta gente intorno, però poi alla fine ti senti solo con te stesso. Questo succede, penso che anche molti dei nostri radioascoltatori che ci stanno sentendo adesso l'abbiano provato sulla loro pelle.
Assolutamente.
E infatti penso che alla fine una delle cose che viene fuori da Bolle di Sapone è che per uno scherzo del destino, che non si sa se è il destino, non si sa cosa sia, questi due personaggi si incontrano, no?
Sì.
Non succede niente, si incontrano.
Sì.
E non ce la fanno a relazionarsi la prima volta, perché non sono abituati, perché sono soli,
certo,
no?
Certo. Quindi hanno anche difficoltà a comunicare, mi stai dicendo.
Certo.
Grazie, ok,
sì,
ok.
Sì, assolutamente. E poi quello che succede, e quello di cui un po' parla Bolle di Sapone, dal mio punto di vista, è tutte le conseguenze dell'incontro all'interno di una routine sclerotizzata, no? Oserei sì, dire. Nel sì, senso sì. che noi abbiamo tutti un equilibrio.
Una vita anche nevrotica, diciamolo.
Scendiamo, no? Vero, con vero. Contenti,
è vero, è vero.
E quando arriva qualcosa che ci sposta, è uno stravolgimento enorme sì. all'interno delle
sì.
nostre vite.
Ci destabilizza, è vero.
E ci destabilizza. E questo. E diciamo che Bolle di Sapone parla un po' di questo, cioè questi sì. due personaggi si ritrovano destabilizzati senza sapere perché, ed è l'incontro che genera questo, sempre.
È vero,
vero. Anche perché c'è un modo di relazionarsi con qualcosa, qualcuno, un mondo che non si conosce, e lì nascono forse anche un po' di paure.
Eh beh, certo.
Certo, assolutamente.
E
assolutamente.
Come?
Anche nella vita quotidiana.
Ma perché Bolle di Sapone? Già. Dai, perché mi incuriosisce. Anche se io mi sono fatto l'idea.
Sì,
manca
però,
Maxone.
Andiamolo allora, da loro.
Infatti.
Alla base del titolo c'è sì. una metafora, no?
Sì.
Cioè, nel
sì.
senso che...
c'è un'immagine, no? Sì, che sì. ha avuto l'autore, più che sì. altro, che lui odia spiegarlo.
Ah, ecco! Ah, quindi Lorenzo odia tutto, povero.
No, assolutamente. Non ci odia Lorenzo. No. Non odia
però,
voi.
Perché mi piaceva l'idea di capire.
A lui piace molto sapere prima che cosa hanno pensato gli altri vedendo lo spettacolo. E ne sono tutti i colori. Ed è stato molto bello sentire, no? Ah, ma Bolle di Sapone, perché lui è ossessionato dalla lavatrice. Perché lui...
vedi, invece, però...
C'è tutto un...
Vabbè, allora non lo svegliamo troppo, dai, lasciamo al pubblico in qualche modo il gusto di ritrovarlo sul palcoscenico.
Non sarà invece la tua paura di vedere Lorenzo direttamente a casa che ti batte e ti dice...
No, devo dire no, lascio anche giustamente no, perché oggi non può essere qua perché era impegnato, noi
sì,
lo salutiamo
infatti.
Lorenzo perché ci sarebbe
è sul
così.
Set.
Esatto, è sul set ed è molto impegnato. Però l'idea anche di qualcosa, secondo me, che svanisce in fretta, insomma, può essere, no? Perché, insomma,
in fretta sa. Ed è anche molto molto delicato.
È molto delicato, infatti. Poi Bolle di Sapone piacciono a tutti, eh. Io
sì.
insomma, i ricordi da bambino credo che li abbiamo tutti nel cuore quando cercavamo di
fare la leggerezza dei nostri sogni, dai.
Esatto. E quindi mi piace un sacco questo titolo. Quindi
sono bolle, le bolle di sapone.
Poi sono, grazie, non ho capito.
Sono degli universi chiusi.
È vero?
No?
Sì,
è
vero.
Non
sì.
possono in qualche modo trovare una fusione l'una nell'altra. Sono sole, diciamo
sì.
che il discorso è un po' questo. L'ho svelato,
vedi che alla fine, vedi che le donne come sono carine, che alla fine ci danno.
Sono toste
la chiave
le donne,
di lettura,
tanto
grande,
toste.
grazie.
Già.
No, però quello che mi piace anche tanto, vabbè, insomma, Lorenzo è un giovane regista, però ha questa capacità, e tra l'altro volevo anche ricordare che lui è stato autore di altri spettacoli
sì.
di grande successo, insomma, Nightmare numero 7, Un racconto d'inverno, anche Il reparto Amleto. E lui con questa delicatezza, tra l'altro, riesce, attraverso una scrittura che in apparenza è leggera, però affrontare queste tematiche molto profonde e anche molto attuali, perché c'è tanta attualità in questo testo, vero ragazzi?
Assolutamente, lui riesce a far passare il messaggio profondo che c'è sotto
sì,
ogni spettacolo
sì.
che lui ha scritto, prendendo una strada diversa, no? Che è molto vicina alla strada dell'ironia.
Sì.
E devo dire che riesce a dosarla in maniera magistrale.
Sì.
E poi penso che quello che caratterizza in qualche modo la scrittura di Lorenzo e anche l'intento più profondo della nostra compagnia,
sì.
L'Uomo di Fumo, sia quello di in qualche modo tentare di fare un teatro che parli, che ricominci a parlare a un pubblico di non addetti ai lavori.
Bravissima.
Bravi,
bello. Bravi.
Che possa esserci veramente una storia, una trama, un qualcosa che il pubblico possa capire, possa seguire, in cui possa immedesimarsi,
certo.
di cui possa ridere, perché
sì.
attraverso il riso, come dire, è una cosa universale, no?
Assolutamente.
Una risata.
E ci fa stare bene, ci accomuna e ci fa
bene.
Condividere tanti
momenti. Ci fa abbassare anche
bello.
Un po'...
Sì.
diciamo i muri che abbiamo.
È vero. Il teatro
momento.
Aiuta su questo tanto.
E secondo me è un po' questo l'intento
sì.
suo e l'intento nostro, cioè quello di avere uno spettacolo come anche poi gli altri Nightmare
sì.
gli altri. Un testo che è comprensibile, è seguibile e ha una serie di linee di profondità di lettura diverse a cui poi è lo spettatore che accede a seconda della sua cultura, della sua preparazione o della sua semplicità,
della sua sensibilità anche
le sensibilità, infatti. Ma infatti
io
è molto grande che al teatro
li ho beccati subito, ma certo, ho beccato sia Grazia che Daniele, infatti mi hanno rapito subito dall'inizio.
Ma anche a me, scherzi, non
infatti,
solo
infatti, quindi no, il vostro intento è sia sicuramente sul palco, ma anche fuori dal palco è raggiunto.
Sì, assolutamente.
Bene, questo
meno male.
Siete emozionati, vi sentivo emozionati all'inizio, adesso secondo me vi siete sciolti un po' di più, vero? Eravate un po' emozionati. Che carini, questo è molto bello.
Sì,
ci fa
ma
piacere.
Siamo emozionati sempre.
Ma sempre,
tutti,
viva
tutti.
Le emozioni!
Anche
poi,
noi,
quando
sempre.
Si è poltronissima è così. Luca e Max cercano insomma di mettere a proprio agio le persone, cerchiamo sempre più possibile. Amici, cari, allora invitate tutti gli amici di Poltronissima
certo,
e non solo, perché fino al primo dicembre in questo bellissimo contesto c'è Bolle di Sapone. Invitateli a modo vostro.
A modo
vai.
Vostro.
Urca.
Certo. Vedi, inaspettato. Dai. Ma sì, un bel invito.
Ragazzi, che è già un buon modo per cominciare.
Certo,
sempre
Daniele.
Bello.
Sì.
Vi aspettiamo al Brancaccino per Bolle di Sapone, perché è uno spettacolo.
Vabbè, però mi passi la palla. Lo dovete vedere in questo
perché
momento.
È da vedere, perché fa sognare. Fa emozionare.
Vi invito perché questa storia, inaspettatamente per noi stessi, è bellissima.
Meglio di così, bravo. Ragazzi.
E poi perché siete veramente
autentici.
Dolci,
sì,
autentici ed emozionanti. Questo lo aggiungo
molto
io.
Bello.
Grazie a voi. Grazie.
Ragazzi, noi vi ringraziamo di cuore. Ringrazio anche tanto Maresa che ci permette di conoscere sempre persone più belle.
Maresa.
Grazie di cuore. Maresa. A Daniele Paoloni e Grazia Capraro, assolutamente è stato bello. Vi aspettiamo prossimamente per altri spettacoli, ragazzi, di cuore, va bene?
Assolutamente.
Noi vi lasciamo con una bella canzone che, insomma, è anche un bel messaggio.
Ma certo, i Maneskin con Torna a casa.
E poi però, dopo essere andati a teatro.
Dopo essere andati a teatro, mi raccomando.
Grazie amici, un abbraccio.
Ciao.
Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe, per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo.
spazzola, lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà giungere. Ero in bilico tra l'essere vittima e essere giudice. Era un grido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide ed il dubbio mio se fossero morti oppure di nascite.
Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Ah, ah,
ah, era, era. Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in rieccoci. Studio, sempre poltronissima con Luca e Max. Noi siamo molto contenti perché parliamo di un altro spettacolo che ci piace.
Ci piace.
Sacco. Debutta alla grande domani sera, insomma dal 26 di novembre fino al 1 dicembre, al Teatro Litta di Milano, bellissimo teatro. Insomma, la produzione delle manifatture teatrali milanesi ci piace tanto. Era un po' che non ne parlavamo.
È vero.
È uno spettacolo che si chiama Fake.
Fake.
Devo dire, scritto, diretto, interpretato da Filippo Renda, ma non solo. Adesso in linea con noi c'è Filippo Renda. Ciao Filippo.
Ciao Filippo.
Ciao a voi, ciao, ciao a tutti.
Ciao carissimo. Filippo, no, allora, fake, insomma, è un termine che ormai al giorno d'oggi si sente tantissimo, vero? Lo sentiamo molto e vorrei che ci raccontassi intanto come è nata l'idea di questo spettacolo, perché tu l'hai scritto, dicevo, lo interpreti e lo dirigi
lei,
anche,
infatti.
Quindi, insomma.
sono un ingordo.
No, vabbè, c'è anche Irene, poi arriva, Irene appunto Serini arriva dopo, sei un ingordo. Diciamo che sei uno che gli piace fare tante cose, questo
infatti.
Ma guarda, in realtà è strambo perché io tendenzialmente faccio il regista e il drammaturgo, difficilmente sono in scena come attore, anche se ho una formazione d'attore. La verità è che tutto è nato da un dialogo tra me e Valeria Cavalli, che è l'altra autrice del testo.
Che Valeria,
assolutamente. E mi hanno hanno deciso di affidarmi il prototipo di un testo scritto da Valeria, che aveva un altro titolo, e di collaborare insieme per mischiare i linguaggi, insomma, costruire un lavoro nuovo. Il testo, in realtà, appunto, in scena ci sono due personaggi. Il testo riguardava solo l'altro personaggio, quindi quello interpretato da Irene, ed era un monologo. E io ho visto, ho letto in quel testo invece la possibilità di un meccanismo, appunto, quasi inquisitorio, insomma. Piuttosto che una donna che deliberatamente racconta un po' se stessa e le sue debolezze, ho immaginato qualcuno che in maniera un po' manipolatoria non riuscisse a tirargliele fuori. E quindi da lì è nato questo secondo personaggio che ho ben pensato di interpretare io, perché,
ma giustamente,
perché amo manipolare. E quindi così è nato l'idea poi nel momento in cui appunto avevo un altro titolo, nel momento in cui ho iniziato a strutturare la drammaturgia, mi sono reso conto che poteva essere tutta una bufala questa storia. Quindi ho detto, tassello successivo, ma allora giochiamo su questa dinamica qui. Quindi c'è un personaggio inquisitorio che tira fuori questa intimità dal personaggio femminile, Simona, ma forse Simona non dice la verità. E quindi sta al pubblico capire se quello che dice è vero o non è vero. Poi in un'ultima fase, poi siamo andati in prova col testo e ci siamo resi conto che la cosa ancora più interessante è capire se io stesso non fossi una bufala. E quindi se tutto tutto il meccanismo di racconto non potesse essere un grande shitposting, appunto, un grande, una grande operazione di shitposting, appunto, di, sì, di post-verità. Sì. Ecco, quindi questo è un po' il meccanismo.
Bellissimo
del gioco.
Questo. E noi ti ringraziamo, noi boccaloni, ti ringraziamo tantissimo perché ci è confuso le idee. Beh, sarà vero, sarà falso, infatti questo è il bello di questo testo.
Sì, diciamo che proprio al centro c'è il concetto stesso di come ci viene comunicata la realtà. Cioè spesso noi ci concentriamo sui contenuti, sì, e decidiamo di prendere una posizione su un contenuto a livello emotivo, no? Agatha Christie, sì, lo insegniamo molto bene.
Grande, giallo, cioè, grande, sì, adoriamo.
C'è la, no, la trama emotiva e la trama logica. Sì. Allora, a noi ci fregano con le fake news con la trama emotiva, quindi ci danno una notizia che in qualche modo ci fa indignare o ci fa commuovere, e quindi noi prendiamo una posizione. Credo a Mark Caltagirone o non credo, ma a Mark Caltagirone.
Per parlare di storia proprio moderna, esatto, di attualità forte.
Esatto.
È vero.
Ma in realtà c'è una trama logica, ovvero lo strumento che viene usato per darci quella notizia, e quello strumento solitamente è attendibile o non è attendibile, cioè in che programma televisivo è stata raccontata la storia di Mark Caltagirone? Un programma televisivo che è abituato a fare inchiesta, cronaca, o un programma che è abituato a fare intrattenimento?
Allora, ha detto dalla conduttrice sotto testata giornalistica, lei dice
sempre. Diceva anche, non è una storia di gossip pruriginoso.
Ecco,
io ho rivisto mille volte quei video.
Filippo, vabbè, qua veramente divaghiamo, bellissimo questo.
È bello perché proprio sta tutto nella comunicazione, infatti.
Sì, e lei è molto abile, diciamo.
Molto.
La salutiamo, la nostra Barbarella, dai,
bravissima.
Ci sta. Ma senti un po', ma tutto parte però da una storia vera, diciamolo, perché questo è un aspetto anche...
Chi lo sa, io dico.
Vabbè, io dico, insomma sembra che...
No, sì, dico,
diciamo,
sì,
io comincio a fare, diciamo, il lettore del comunicato stampa.
Bravo,
mettiamo
bravo,
così, asettico.
Sì, la storia è vera, non è avvenuta in Italia, ma in Germania. No. Noi l'abbiamo... Quello che abbiamo fatto noi è riadattarla per un pubblico italiano, quindi cambiare... Parla di lotto, noi l'abbiamo adattato al Super Enalotto italiano, però poi tutti gli altri strumenti sono esattamente, appunto, c'è di mezzo Facebook, c'è di mezzo il fatto che una persona a un certo punto dichiara sui propri social di vincere una cifra enorme, parliamo di 40 milioni di euro. E il problema è che non ritira la vincita, e non solo, a un certo punto dichiara di aver bruciato il biglietto vincente. Ovviamente questa cosa ha provocato in Germania quello che si chiama lo shitstorm, cioè questa è stata messa sotto e massacrata sia da quelli che la prendevano per una mitomane, sia da quelli che dicevano no, tu i soldi ce l'hai, solo che ti sei scoperta e quindi adesso hai paura dei ladri, quindi adesso stai attenta perché sappiamo dove abiti, dacci i soldi, insomma. Quindi lei è andata in questo loop anche di paure, di terrore, e ha deciso di raccontare tutta la storia a un'azienda che si occupa, appunto, di greenwashing, insomma, di ripulire le biografie di solito delle aziende, però insomma lo si fa anche per i privati, e quindi si è affidata a questa azienda per provare a raccontare la verità su tutto, e noi abbiamo preso, appunto, spunto da questa storia e ne abbiamo fatto uno spettacolo, che è uno spettacolo che non è uno spettacolo, è sicuramente teatro al 100%, ma in più, appunto, è un esperimento
interattivo, è vero,
sì, senza che sia, cioè il pubblico non viene tirato in mezzo sul palco, insomma non ci sono quelle robe un po',
però alla fine
da...
decide qualcosina con queste urne, vero?
Sì, cioè ha la possibilità di dire la propria opinione sulla storia che ha ascoltato,
bello,
e poi di capire come è andata veramente la storia. Quindi c'è anche lo spettacolo, come diceva il grande Edoardo, il teatro comincia quando finisce lo spettacolo.
È vero,
quindi...
sì, è vero Filippo. Aveva proprio ragione. Aveva ragione.
Senti Filippo, insomma, tu hai già fatto tantissimo, pur essendo molto giovane, perché lo possiamo dire ai 30 anni, quindi insomma.
Sì,
però
diciamo,
i tuoi primi passi li hai mossi con Luca Ronconi, che quindi un che ricordi hai di questi primi passi al fianco di Luca?
Ma io ho avuto questa grandissima fortuna di prima di fare la scuola che adesso appunto è intitolata a lui, che è la scuola del piccolo teatro, e avere la fortuna, io sono entrato appunto in quella scuola, si entra come allievi attori, infatti io sulla carta sono un attore, ho un diploma d'attore, però la fortuna è che lui, io ero giovanissimo e lui si è reso conto che a me interessava più la costruzione dello spettacolo, e quindi mentre i miei compagni hanno fatto fare stage come attori, io sono stato l'unico a fare lo stage come assistente alla regia di Emiliano Bronzino, e una volta uscito dall'accademia mi ha chiesto se volevo fargli da assistente. Io ci ho pensato bene,
detto... hai preso qualche giorno allora.
Ma certo. No, il ricordo che ho io, la cosa che ho, che provo a ereditare da lui, adesso la dico, sembra un po' una cosa negativa, ma invece è una cosa molto positiva, è che per lui il teatro era quasi una malattia, cioè lui era dipendente dalle logiche che ci sono dietro al meccanismo teatrale, e questo gli permetteva di andare sempre al di là del testo, dell'autore, della letteratura, ma di capire cosa lui usava questa parola, a me piace tantissimo, il verminaio che si muove dietro alle storie.
Bello, sì, rende molto l'idea.
Sì, e questo è il mio ricordo più grande, cioè lui la cosa, ecco, un segreto che io posso dire di aver carpito da Ronconi, è che lui non faceva mai pause, mai. Mai, quindi però dava le pause agli attori o agli studenti quando insegnava, ma il grande trucco era rimanere lì durante le pause, perché lui durante le pause, lui non faceva pause, rimaneva in sala prove e sfornava queste perle incredibili, e quindi tu stavi lì, io stavo lì col libro in mano, facevo finta di leggere e invece lo ascoltavo perché parlava magari con un suo collaboratore, e lì ha tirato fuori delle cose che mi porta ancora oggi, quindi anche questa immagine di una persona, perché la sua vita è stata il teatro e gli ha dato vita.
Che bello, Filippo, hai raccontato un aneddoto molto bello, grazie di averlo condiviso, perché sono questi anche gli aspetti molto belli per noi anche di promuovere il teatro e di parlare con voi.
Anche per gli ascoltatori, sentire quanto le emozioni muovano la vita di coloro che il teatro lo fanno.
Sì, assolutamente.
Però insomma, domani grande debutto, quindi non potete mancare, il Teatro Litta tra l'altro è un gioiellino,
è un gioiello.
A Milano dovete andare, perché da domani, attenzione, fino al 1° dicembre...
Fake,
che non è una fake news in questo caso, lo spettacolo
è vero,
c'è. Andate a vederlo, perché ne vale veramente la pena.
Tra l'altro so che appunto sentirete anche Irene, allora vi do questo scoop.
Ecco,
Irene, siccome è abituata ad avermi come regista e non come compagno di scena, lei è terrorizzata, perché lei pensa che io non sia in grado di stare sul palco.
Ah, ma grande reputazione della
quindi fatela.
Vabbè, ma scusa, ma anche lei è stata diretta da Ronconi, sa che tu sei stato assistente di Ronconi, dovrebbe essere tranquilla.
Ma qua, scusa,
come regista però lui dice, ma questi registi che fanno anche gli attori,
mettiamo un po' di peperoncino anche a lei, dai.
Mettiamo un po' di peperoncino, ci piace Filippo, grazie di essere stato con noi, è stato
grazie
un grande piacere di cuore,
sì, veramente.
Speriamo di vederti, insomma, magari se passi da Torino noi ti aspettiamo volentieri.
Abbraccio aperto, va bene.
E adesso
grazie
noi ti
mille.
Lasciamo, grazie a te di cuore, ti lasciamo con una bella canzone in attesa che arrivi Irene Serini, perché dobbiamo continuare a parlare di queste fake, questo spettacolo fake, con grande piacere.
Grazie, allora
vai con la musica.
Grazie, ciao.
E ripenso weekend, quando tutte le volte ascoltavi Stevie Wonder in soffitta da me, qui da camera mia vedo tanto, ma se ti chiamo poi litighiamo. Il cielo del Marocco è spento, a che serve un weekend se non sai dove abito? Chiedi sempre di me, anche oggi che è sabato. Io mi chiedo perché stiamo parlando, ma da lontano non ci sfioriamo. Il cerchio è chiuso, noi ci siamo dentro. Se c'è troppo silenzio non ti sento. Lo sai. Piscina. Siamo niente di che, stavo meglio per strada a parlare con te fino alla mattina, ma da vicino non ci capiamo. Il cerchio è chiuso, noi ci siamo dentro. Se c'è troppo silenzio non ti sento.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci qui, rieccoci. Sempre poltronissima con Luca e Max. Insomma, abbiamo lasciato Filippo Renda,
sì,
per parlare di fake.
Certo.
E beh, c'è l'altra protagonista.
Certo.
Non ho capito.
Irene Serini è con noi.
Benvenuta, Irene.
Ciao.
Irene. Benvenuta. Tu sei la donna più fortunata del mondo, bisogna dirlo.
Diciamolo, rendiamolo finalmente pubblico. Sono la donna più fortunata del mondo.
Ma allora, questo spettacolo fake, che insomma,
sì,
abbiamo già un po' indagato con il
con
regista,
Filippo,
scrittore,
sì,
attore. Intanto dobbiamo chiederti, insomma,
ah, sì,
cioè, va bene che lui faccia la regia, ma adesso che sarà anche sul palco con te, tu sei un po' preoccupata?
No, ma non so, perché sono completamente nelle sue mani.
Ah,
ecco. Ha scritto insieme alla Valeria Cavalli,
sì,
ha scritto,
sì,
il testo,
sì.
Poi ha un ruolo all'interno dello spettacolo che è abbastanza, chiamiamolo, per quanto poi intuibile e non dichiaratamente visibile, però insomma è una sorta di regista in scena,
ecco.
Sono completamente nelle sue mani. Tra l'altro anche come attore non è,
sì,
mica male.
Ah, vedi,
sì,
ma allora vedi
è
che
è un
avevo...
bravo attore Filippo,
ecco,
Renda, come fu Giorgio Strehler ai tempi, diciamo così.
Mamma mia. No, perché lui nella telefonata prima ci diceva, ma non lo so, Irene
lo
forse
so,
un po' dubbiosa, un po' preoccupata, invece vedi, sfatiamo tutto questo.
Sfatiamolo, sì.
Bene.
Sì, sì. In verità, appunto, la mia preoccupazione è una preoccupazione che nasce inevitabilmente, insomma, prima dell'andata in scena,
sì, beh,
uno c'ha una serie di equilibri che deve,
certo,
un attimo,
giusto,
ogni volta rigovernare,
giusto,
no? Per cui sì, che io sia preoccupata, sono felicemente preoccupata.
Ecco, brava, con un'adrenalina giusta.
Con l'adrenalina,
esatto,
giusta.
Allora, ma
esatto,
questo fake, insomma,
infatti,
sarà, tu dirai la verità, non dirai,
ah,
la verità. Ovviamente non possiamo,
beh,
dirlo, invitiamo gli amici ad andare a vedere lo spettacolo. Però questi fake, noi queste fake news ormai lo sentiamo tantissimo, un termine che devo dire fa abbastanza...
È quotidiano.
Esatto, parte della quotidianità. E qui, insomma, come viene trattato il tutto dal tuo punto di vista?
Dal tuo punto di vista, certo.
Dai, Irene.
Sì, beh, intanto appunto avete centrato un bersaglio, perché sostenere delle interviste o rispondere a quale che sia domanda relativamente a questo spettacolo non è cosa facile,
certo,
proprio perché gioca sulla sorpresa,
certo,
gioca sulla manipolazione del pensiero, dell'ascolto e del pensiero delle persone che sono là a guardarti,
sì,
no? Per cui chiaramente la persona, lo spettatore, colui che partecipa come spettatore a questo tipo di spettacolo, costantemente viene messo nella condizione sia di credere a quel che viene,
sì,
vissuto e narrato,
sì,
sia di interrogarsi, però,
certo,
sarà,
sì,
veramente veramente vero fino in fondo quello che mi stanno dicendo? E chiaramente noi non possiamo svelarlo, perché sennò crolla il palco, come si suol dire. Però, esatto, è una dinamica. Poi io nel mio vissuto personale, cioè al di là di quelle che sono le tavole del palcoscenico, mi sono trovata, e qui svelo le mie ingenuità più vieche, cioè, mi sono trovata nella vita, almeno qualche tempo fa, quando è questo fenomeno fake news, chiamiamolo così, stava manifestandosi per le prime volte, cioè io ho creduto a delle notizie che erano false. Qual è la
anche
differenza?
A noi è successo, è vero. Vero.
La differenza di me ai tempi rispetto allo spettatore di fake risiede nel fatto che io credevo ciecamente a quello che mi veniva detto e non avevo nessun elemento che potesse in qualche modo rendermi incerta o mi esortasse a mettere in dubbio quel che leggevo. Nel momento in cui poi dopo mi veniva detto stavo male.
Lo so. Perché ti sentivi presa in giro o per cosa?
E quel bruciore?
Perché mi sentivo un po' scemotta ad aver creduto a questa cosa assurda che mi sentivo un po' scemotta, ma di fatto ecco questa dinamica qua, per come l'ho percepita nelle repliche che finora abbiamo potuto fare, non è mai messa in gioco, non è mai messa in campo in questo spettacolo, perché ormai tutto il pubblico che viene a vederci sa che
è già preparato, certo.
E quindi costante, è più un lavoro di indagine, immagino. Gioco mentale.
Certo. Vediamo di capire se riusciamo a carpire qualcosa. Certo.
No, è un po' come un giallo.
È vero.
Per cui non sei messo nella condizione di dire ripeto, non possiamo dire sicuramente c'è uno stupore, c'è qualcosa che magari non ti aspettavi, che a un certo punto si svela, però magari non si svela quando tu lo pensi e non si svela nel modo che avevi intuito. Dai, basta, finiamo
una sorpresa, è una sorpresa, ecco, una sorpresa.
Senti, ma quanto il mezzo di comunicazione alla fine può influenzare tutte queste notizie? Quindi parlo proprio dei mass media in generale e non solo, ecco, i social, perché oggi insomma le notizie viaggiano sui social velocemente. Quanto possono influenzare queste notizie false? Il mezzo, quanto il mezzo può...
Guarda, sicuramente il mezzo teatrale è un mezzo primitivo rispetto a qualunque altro con cui oggi come oggi ci relazioniamo, cioè che sia lo smartphone, sia lo schermo del computer, che sia anche, per restare insomma in un ambito più spettacolare per quel che mi riguarda, lo schermo cinematografico, sono tutti strumenti enormemente più evoluti del teatro. Però il teatro appunto ha a che fare con, e qui vabbè, pochino esalto anche quello che è il mio.
Noi siamo con te, con voi, lo sai, quindi vai.
No, nel senso, la recitazione che è quel luogo che invade l'attore, ma inevitabilmente invade anche mia madre, mio padre, le persone che vivono nel quotidiano, tutti noi quotidianamente abbiamo un rapporto con l'arte della recitazione. Quindi fingere con il solo utilizzo del tuo corpo, della tua voce, della tua anima, è forse più primitivo che utilizzare delle immagini piazzate là sullo schermo, ma è anche più sconvolgente.
Assolutamente.
Molto di più.
Assolutamente.
Quindi il teatro da un certo punto di vista sta all'ultimo posto dei luoghi in cui tu puoi fregare qualcuno, però contemporaneamente sta anche al primo.
È vero, ma sai che mi è piaciuta molto questa tua risposta, guarda,
mi è piaciuta molto.
È molto d'effetto e poi vabbè, insomma, noi tiriamo la
da colpo di scena,
da colpo di scena, un po' alla Agatha Christie.
Sì,
brava,
ci piace. Senti, questo teatro, tra l'altro Teatro Litta, bellissimo, insomma, sì, con la produzione, sì, delle manifatture molto teatrali milanesi,
milanesi,
li ospita, e credo che sia, sì, che sia molto bello anche questo, perché ci sono sempre degli spettacoli innovativi e anche diversi dal solito, perché MTM,
sì,
fa,
ma il Teatro Litta poi appunto ha instaurato con Filippo anche un dialogo molto fertile con Filippo, sì, con altri giovani registi, sì, milanesi, quindi sono, oltre ad avere tutto il loro percorso, diciamo, storico, molto, molto vivo, molto appassionato, sì, sono sempre attenti, sì, anche a, a tutta quella che è la drammaturgia contemporanea, tutti quelli che sono, appunto, sono sempre stati interessati a registi, ha fatto una serie di progetti legati ai registi di Under 35,
certo,
quindi,
certo,
no,
infatti è molto bello,
molto,
ci piace,
certo,
molto, ci piace veramente, tanto,
molto,
veramente.
E io voglio veramente dirti quanto sono contento, lo dico adesso,
vai Maxone, vai,
che tu abbia vinto il premio Istrio alla vocazione,
sì, ne avevamo parlato di,
ne
questo premio,
parlato,
ho fatto una puntata,
ma voi siete degli angeli, però state rivangando veramente,
no, vabbè, ma sai,
no,
cos'è,
ma anche, tra l'altro, sapete dove lo vi, sapete dove vi esibì? Nei lontani anni in cui lo vinsi,
sì,
feci questa esibizione premiata proprio al Teatro Litta.
Ma visto? Dai, vedi, alla fine,
sullo stesso palco in cui mi esibirò con,
da domani,
perché ai tempi si faceva là,
sì, vero,
no, sì, sì, è un bel modo di tornare. Poi anche in passato io lavorai al Litta in altri spettacoli, perché era quindi un luogo dove, a cui sono anche affettivamente,
sì,
collegata, senz'altro.
Sì.
Che bello.
Sai Irene, devo dire, a parte che noi siamo contentissimi,
molto
oggi
contenti,
di poterti sentire,
veramente,
ma sentiamo
tanto
un entusiasmo e,
sì,
una voglia, sì, di far arrivare le emozioni che sta, come se tu fossi qui con noi,
infatti,
questa, ma è molto bello,
infatti,
questo, Irene, brava.
Ma che bello, ma io vi aspetto anche al
Teatro Litta,
hai ragione,
ma sai che noi siamo felici di far Poltronissimo ormai da diversi anni, siamo felici di promuovere gli spettacoli, ma sai che se noi riuscissimo ad andare a tutti gli spettacoli quelli che promuoviamo, che non,
no ma
molto
saremo
volentieri,
saremmo innanzitutto contentissimi,
ma non riusciremo più a fare né le puntate radio né TV, ma guarda, noi cerchiamo di incastrare tutto, ma è veramente alle volte complicato, Irene, perché sono tanti,
però
poi
una,
a noi,
gioia,
però una grande gioia
sentirvi,
sì,
scambiare con voi le emozioni, sì, i punti di vista, crescere,
sì,
insieme a voi e far crescere, secondo me, anche gli ascoltatori,
sì,
e amarvi,
sì,
ancora di più,
sì.
Bravi, bravi, mi piace sentirvi dire questo. Mi piace appunto che ci sia qualcuno che con entusiasmo lancia.
Bisogna,
no?
Bisogna, sempre.
Il verbo.
Bisogna il verbo.
Sì.
Senti,
sì,
allora facciamo una cosa, Irene, visto che tanto, insomma, non siamo lontanissimi.
Qua scatta la,
no,
trappola.
No, vabbè, la trappola quando si parla, magari che ne sa, possiamo organizzare magari una trasferta poi a Torino, e se hai voglia di venire in studio,
sì,
in radio da noi o in TV, noi andiamo anche in onda tutti i giovedì in diretta su Rete 7, che si vede anche in Lombardia, 252 del digitale.
Perfetto.
Che magari parliamo di un po',
sì,
di cose anche de Visu, che insomma,
sì, sarebbe molto bello.
Perché ci sono tante, tanto fino a maggio andiamo avanti.
Ah,
quindi,
certo,
c'è tempo, va bene,
e allora ci rivedremo senz'altro.
Che bello. Allora, intanto adesso invita tutti gli amici di Poltronissima, non è una fake news, ma uno spettacolo,
no,
a venirvi a vedere, dai, fai l'invito a modo
tuo. Immaginate che stiamo facendo tutta questa intervista e poi viene fuori che non c'è nulla.
Che non c'è nulla. No, no, lo spettacolo c'è. C'è, dice. Bella questa. Dai, invita tutti gli amici.
Ah, cosa posso dire? Posso dire che, come sempre a teatro, vi si aspetta a braccia aperte, quale che sia lo spettacolo. Il valore aggiunto di questo spettacolo qua è che tornerete a casa, almeno tu, il nostro lavoro è votato a farvi tornare a casa con un certo tipo di stupore, come ho già detto in precedenza,
sì,
e un certo tipo anche di scoperta legato al modo della manipolazione delle notizie, che insomma vi stuzzicherà
e vi renderà meno boccaloni anche,
ecco,
mettiamola così, Irene.
Meno boccaloni.
Boccaloni si nasce, Luca, mi sa.
Ma vabbè, dai, Irene, grazie di cuore,
grazie
di
essere di cuore,
stata
Irene,
con noi.
Vi abbraccio forte e vi dico grazie anche io.
Grazie, un abbraccio grande. Noi ringraziamo anche Alessandra Paoli per tutto questo.
Sì,
presto
veramente.
Con Irene Serini e andiamo avanti in musica,
certo,
perché la puntata è ancora ricca. Grazie.
Infatti,
ancora Irene,
grazie ancora,
un abbraccio.
Irene. Ciao.
Ciao.
Aveva uno sguardo intenso e diretto, le dita accurate, un sarcasmo congenito, labbra sottili, armonioso contorno di denti bianchi e perfetti. Poche parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza del tralpe dominio di sé. Gli incontri divennero assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Pochi preamboli quando mi chiese: vorresti sposarmi? Era onesto e sicuro di sé.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
Ed eccoci in studio, sempre Poltronissima con Luca e Max.
Sì.
Siamo nell'ultimo blocco e parliamo di uno spettacolo bellissimo.
Sì.
Debuttato alla grande il 21 novembre al Pacta Salone di Milano. Rimarrà in scena fino al 5 dicembre. Uno spettacolo intenso, emozionante. Parliamo della Commedia della Vanità. Attenzione,
bravo,
è una commedia,
Luca,
molto intensa, molto bella. Ne firma la regia un personaggio fantastico. Noi siamo molto contenti che oggi sia qui con noi, perché oltre alla regia poi anche in scena.
Infatti.
E quindi Anni Graimondi è in linea con noi. Ciao Anni,
ciao,
benvenuta.
Ciao, salve, buongiorno a tutti.
Ciao carissima.
Ciao, che bello averti qua.
Che bello
qua.
Averti
sì.
qui e per parlare di questo spettacolo.
Infatti.
Che è veramente intenso e emozionante. Io vorrei, soprattutto, di grande
attualità. Bellissima qualità.
Quindi abbiamo 8 minuti, dobbiamo dire di tutto e di più. Intanto l'opera, insomma, è intensa e vorrei che tu ci dicessi questa commedia, quando è stata composta e di che cosa parla.
Sì, allora, Elia Scanetti, che è stato premio Nobel.
Direi già che partiamo alla grande.
Partiamo da un grande autore,
esatto,
con un grande pensiero.
Sì, sì.
L'ha scritta fra il 34 e il 35. Penso, praticamente l'anno e si è ispirato proprio al rogo dei libri da parte dei nazisti a Berlino.
Sì.
È partito da quello, in realtà era un'idea che aveva già in mente, ma questo l'ha permesso di rielaborare con più forza, ancora intensità.
Okay.
Allora, racconta di un paese totalitario, un testo distopico, quindi parla di un futuro che sta per arrivare, un paese totalitario che impone ai propri cittadini di bruciare, di fare un grande rogo nella piazza, di tutti gli specchi, le macchine fotografiche, i ritratti, tutto ciò che riproduce l'immagine, tutto, perché la vanità deve essere bandita. Quindi si fa questa grande festa dove tutti partecipano felici, pensando che sia proprio una cosa gioiosa.
Sì, ci si libera della vanità.
Ci si libera della propria immagine, pensando che ci si liberi della vanità.
È vero, esatto, dell'immagine.
10 anni dopo vediamo che non è così, perché si svolge nell'arco di 30 anni, no? 10 anni. 10 anni dopo si vedono tutti i risvolti negativi, soprattutto viene ancora di più creato una frattura fra i ricchi che riescono a approfittare della situazione e i poveracci, e si creano tanti avvoltoi umani, cioè quelli che approfittano invece proprio in maniera pieca. Quindi viene fatto una specie di mercato nero degli specchietti, però è tutto proibito, il metallo perché riflette, non ci sono cucchiaini, non c'è più niente, non ci si può guardare negli occhi perché ci si può riflettere nelle pupille degli occhi. Non si puliscono più i pavimenti e gli specchi perché ci si specchiava, nei vetri idem, delle finestre, quindi tutto è sporco, degradato. Perfino l'acqua, nell'acqua ormai marrone, i pesci muoiono, quindi ci sono tutte queste, c'è questo degrado dell'essere umano. Tutto ciò è giocato ovviamente come una commedia, sono tante situazioni diverse, tantissimi personaggi, quindi si entra dentro alle case oppure si svolgono tante situazioni nelle piazze. 10 anni ancora dopo, e arriviamo ai 30 anni, il risvolto paradossale è che lo stesso governo istituisce queste case di tolleranza delle immagini, vale a dire sono grandi bordelli praticamente, pieni di specchi, e la gente fa la coda per andare a pagare, paga minutaggio per potersi guardare allo specchio. Quelli che hanno più soldi hanno anche la macchinetta degli applausi, per cui si guardano e si applaudono.
Te la, se la cantano la e se la suonano. Bellissima.
Ma una bellissima,
sei stata bravissima, bellissima, perché in pochi minuti hai reso bene l'idea senza spoilerare troppo. Però devo dire molto emozionante.
Sei arrivata in modo diretto al cuore.
Sì, sì, assolutamente. Ah.
No, no, ma infatti.
Senti. Ma guarda, è un tema veramente, come potete immaginare, attualissimo.
È attualissimo,
questa epoca di inflazione dell'immagine, dei social.
Esatto, era quello che volevo.
Facciamo il selfie.
Esatto, stavo pensando tutti i selfie. Dell'apparenza.
Sì, della forma. La sostanza poi è comunque, è come dire, vuota.
Ecco, però,
però sempre di
Anning,
più.
Tu mi dicevi, cioè bandiamo le immagini, perché quello è. Però siamo così sicuri che nel momento in cui andiamo a bandire l'immagine riusciamo poi a controllare la vanità? Perché le due cose,
no, certo.
È vero, perché è un po'
infatti è perché fa una domanda tranello,
ok, questo mi piace molto.
E Elia Scanetti ti dice togliamo l'immagine, perché così questa fiera della vanità che viene imposta, in realtà ormai siamo talmente imbevuti di questo che abbiamo svuotato un'interiorità, che non siamo più niente senza la nostra immagine, non abbiamo più un senso etico, un progetto dove andare avanti, no, viviamo di forma e di apparire, quindi il problema è proprio tornare a monte e dire no, un attimo, sappiamo tutti se si tolgono le immagini nel momento in cui noi siamo completamente succubi e dipendenti da questa forma ormai che la società è noi, o comunque sia una forma di potere che ci impone. Eh sì, perché questo poi è il grande discorso di Canetti, che ha scritto il famoso testo bellissimo Massa e potere. Cioè il potere ci governa, ma dalle cose più semplici, dal nostro corpo, al nostro corpo che deve assumere il cibo, e che cibo, e che cosa ti fanno passare, da come si veste. E comincia dal corpo, poi passa ai rapporti fra le persone, i rapporti familiari, di lavoro, e tutto guidato, come dire, in qualche modo guidato anche in un'apparente democrazia.
È vero, anche perché comunque forse nella democrazia delle immagini proprio lì ci facciamo cullare da qualcuno che ha veramente il potere, perché cerca di stimolare la nostra parte proprio di vanità.
È vero.
Noi attraverso l'immagine cerchiamo di trasmettere agli altri il meglio di noi stessi che immaginiamo dentro di noi, senza confrontarci poi alla fine troppo.
Perché è più facile, è vero.
Sì, sì, sei riconosciuto da qualcosa che la società e il potere riconosce come reale, perché se no non ti riconosce. E allora puoi sfuggire al potere, infatti metti in moto una continua metamorfosi, come fanno alcuni personaggi, perché allora non ti acchiappa, perché non puoi essere definito dal potere e non riesci ad acchiapparti.
No, non sei mai uguale a te stesso.
Se ti acchiappa, poi questo svuotamento cosa vuol dire? Che sei, l'individuo è impoverito e vale soltanto come massa, cioè mette a mucchio come gli animali. Con qualcuno, cioè ti ammassi
senza più l'individuo,
e si perde l'individualità.
Infatti è quello, senza più essere individuo e persona.
Io sono affascinato dal fatto che riusciamo a parlare di questi temi con il registro della commedia.
Questa è la magia del teatro.
Sono qua così,
questa è la magia del teatro,
con gli occhi spalancati, e di dire guarda cosa riusciamo a fare, con addirittura tra virgolette un sorriso sul viso.
Ma questo bisogna fare grazie al teatro, grazie poi a registi e interpreti come Anne Graimondi. Senti ancora una cosa, tra l'altro abbiamo più pochi minuti, io non lo so il tempo qua, ragazzi,
qua
ma datemene di più. Com'è no, Anne, com'è stato dirigere insomma questo cast fantastico che insomma penso non sia stato proprio semplicissimo, anche se tu sei una grande professionista?
Beh, allora, intanto io ho fatto prima un grande lavoro sul testo, perché sono centinaia di personaggi, quindi ho accorpato le figure più che hanno più uno sviluppo durante la vicenda, però rimangono comunque un bel po', e noi siamo anche una compagnia affiatata, per cui lavoro anche da anni con alcuni degli attori, e con altri è capitata l'occasione questa di lavorare insieme, ma tutti in maniera molto corale, non c'è tanto il protagonista, ma con tutti un po' protagonisti. E questo è importante per un rapporto di lavoro.
È fondamentale, Annig.
Infatti voglio ricordare che proprio insieme a te sul palco ci sono Maria Eugenia D'Aquino, Paui Galli, Riccardo Margherini e Alessandro Pazzi, oltre che te, ovviamente.
Bravo.
Eliel, abbiamo Eliel, esatto, che è un brasiliano.
Grazie.
Mi piace molto giocare anche sulla sua lingua.
Bravo.
Ed è quello che viene bistrattato in strada, spogliato e rivestito da un riccone. Lui, quello che dice, ha le toppe, viene considerato uno straniero. Beh, e quindi, ecco. Ma sempre in maniera molto divertite,
ecco. Certo,
bello.
Bellissimo.
La commedia delle vanità, assolutamente, fino al 5 della vanità, della vanità, fino al 5 dicembre al Pacta Salone di Milano. Quindi. Noi siamo in conclusione della puntata, purtroppo. Ci fa piacere, oggi è stata una puntata ricchissima.
Sì,
io voglio ringraziare di cuore anche Annig Raimondi per essere ancora qui con noi. Grazie,
grazie,
ti abbracciamo
a voi,
fortissimo.
Grazie.
E salutiamo tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi, Maxone.
Infatti, salutiamo Daniele Paoloni e Grazia Capraro con Bolle di Sapone, Filippo Renda e Irene Serini con Fake. E naturalmente Annig Raimondi con La Commedia della Vanità.
E poi voglio ringraziare anche Giulia Colombo, perché insomma anche lei ci ha permesso tutto questo. Grandi uffici stampa,
certo.
Grandissimi.
Grazie a tutti gli amici di Radio Sonata Onde Quadre, grazie al nostro Francesco Ibernatore che ci ha accompagnato in regia anche oggi. L'appuntamento è per venerdì alle 19. Grazie ancora Annig che è in linea con noi.
Grazie,
abbraccio
a voi.
Forte,
grazie.
Ma non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di andare a teatro, ma non solo.
Ciao a tutti, buona
ciao
serata.
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao.
Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro.